per questi giovani platani. Ecco, quindi volevo girare questa comunicazione. Siamo collegati, diamo il ben ritrovato a Carmelo Minicelli, parlamentare del PD. Buongiorno Carmelo.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti voi.
Come stai intanto? Tutto bene? Sei a Roma o a Palermo? Dove sei?
Sono a Roma e sono in aula.
Salutami in aula. Senti,
saluti da Mario.
Grazie. Okay. Anche in aula si parla, no, scherzi a parte, grazie e come sempre ti ringrazio per la disponibilità e anche per la carineria. No, volevo chiederti questo, mi è parso di capire che ci potrebbe essere un'intenzione, che peraltro il PD e tu stesso insomma stai portando avanti, nel allargare, creare una mega coalizione a Palermo per le prossime elezioni, che annetta di tutto dentro, più Europa, Italia Viva, PD, tutte le forze, anche l'UDC, forse anche Forza Italia, insomma tutti insieme, contro chi però a questo punto ti domando?
No Mario, se posso, la mia non è una visione, un calcolo elettorale, cioè non è una coalizione fatta per somme di sigle così da raggiungere quel 40+1 che possa consentire di vincere al primo turno. Il mio è un ragionamento più strutturato. Io vengo dalla commissione affari costituzionali,
sì,
dove è stato ed è in discussione la modifica della legge elettorale.
Certo.
Quella discussione ad oggi ci dà un dato, non sembra possibile addivenire, almeno in questa scorsa legislatura, ad una legge proporzionale. Questo finisce per produrre delle conseguenze anche da noi, cioè i progetti del centro per il centro, questa rinascita del grande centro,
sì,
avrebbero un senso nella misura in cui ci fosse A, una legge proporzionale,
certo,
e B, una tripolarizzazione dello schema nazionale, dell'offerta politica nazionale. Derivato proprio dalla legge elettorale. Ecco, noi in uno schema che rimane maggioritario, alla fine, diciamo, io ho le idee chiare, il PD ha le idee chiare, ma gli altri dovranno scegliere.
Certo.
I moderati, Forza Italia, se essere l'avamposto centrista dei conservatori,
certo,
perché è indubbio che la Lega e Fratelli d'Italia sono conservatori, conservatori in tutto, e invece diciamo, un avamposto più di destra e centrista di un grande schema di riformatori, ecco, di un'area di riformatori.
Okay.
Su questo io ho invitato ad una riflessione, e guarda che anche dentro Forza Italia c'è questa
riflessione. È perché l'ho detto, infatti l'ho detto, potrebbe esserci anche un pensiero da condivisibile anche da parte della Lega, perché no, da Fratelli d'Italia, se la logica è quella di arrivare, e poi bisogna capire se le mire generali coincidono nel raggiungimento di un obiettivo. Poi, secondo me, per quello che stiamo vivendo a Palermo, c'è anche la condizione, scrive peraltro oggi Blog Sicilia, il PD, quantomeno nella logica cittadina, annette anche Orlando in quello che potrebbero essere gli scenari del prossimo anno. E lì forse,
guarda,
è lì qualche telefono si rompe negli equilibri, no?
Ma sai, posso dirti una cosa, immaginare per il PD di prendere la distanza da Orlando dopo 9 anni in cui comunque si è accettato che il sindaco facesse di tutto rappresentando anche noi, secondo me non è destinato a produrre effetti. Cioè, non credo che il cittadino riuscirà a immaginare che il centro-sinistra o la ricostruzione di un centro-sinistra non passa anche da Orlando. Il che non significa difendere tutto quello che Orlando in questi anni ha fatto.
Direi che...
Mi conosci, sono stato...
No, al momento critico, al momento giusto, certamente.
Non ha mancato di lesinare critiche, di lesinare critiche rispetto alla situazione attuale dell'igiene della città, la pulizia della città, la situazione drammatica, vergognosa dei cimiteri, per cui faccio veramente gli auguri di buon lavoro
a Toni Sala,
assolutamente, persona seria, persona equilibrata, spero per tutti possa comunque imboccare la strada giusta per risolvere il problema. Ecco, io credo però che in questo grande schema, poiché noi dovremmo decidere che strada dare anche all'Italia, cioè io sono convinto che da Palermo passa un momento elettorale che attraversando anche la regione finirà per condizionare le elezioni politiche.
La regione ha sempre avuto questa capacità di influenzare quello che sarebbe accaduto a Roma, in realtà
è sempre stato così Mario, continuerà ad essere.
Ho capito.
Non prenderne atto sarebbe
essere da stolti, non c'è dubbio. Senti, velocemente, così non ti rubo altro tempo, se riusciamo in un paio di minuti, anche se la domanda è abbastanza complicata tutto sommato, perché volevo parlare di Recovery Fund e quindi sulla logica legata al tempo che avete avuto a disposizione per analizzare quella quantità di pagine di interventi necessari per la gestione di questi miliardi. Soltanto Fratelli d'Italia si è astenuto dal voto, quindi non ha espresso un voto contrario, si è astenuto perché dice noi non l'abbiamo potuto leggere. Tu sei riuscito a leggerlo, i tuoi colleghi avete avuto l'opportunità di leggerlo, siete tutti sicuri che quel sì che avete messo insomma garantisce migliorie, sviluppo e non ci saranno qualcosa di storto negli anni a venire? Cioè, non avete avuto il tempo di leggerlo, quindi vi state fidando fondamentalmente, no?
No Mario, questo è un racconto che non è, diciamo, va bene per i rotocalchi ma non nella realtà. Noi trattiamo in commissione affari costituzionali del PNR da almeno un anno. Tu considera che noi abbiamo avuto la bozza iniziale, la relazione iniziale, abbiamo fatto le osservazioni, abbiamo predisposto un documento che consta di 271 pagine.
Sì, che prima erano 330 e poi trasformati in 271. Sì.
Ti dico soltanto che visto che Fratelli d'Italia non ha avuto il tempo di leggere le 271, a quelli di Fratelli d'Italia del Sud chiedo di leggere le pagine 37, 38 e 39. E lì si trovano le ragioni per cui va votato, andava votato questo PNRR, perché quando si prevede non solo la salvaguardia della clausola di salvaguardia del 34%, spiego per i radioascoltatori, è il 34% di ogni investimento spetta dalla prima legge di bilancio del Conte Bis al
Sud.
Ecco,
okay.
Noi abbiamo il 40% degli investimenti al PNRR che sarà destinato al Sud. E in questo ci sono cose importantissime che riguardano anche potenzialmente la città di Palermo, dalla stazione di Notar Bartolo nell'asse viario in Marsala, Notar Bartolo, Messina.
Okay.
Abbiamo la possibilità dell'avviamento della seconda fase dell'alta velocità al Sud. Abbiamo
tutto questo mi è chiaro. I progetti già ci sono, quindi si può procedere con l'esecuzione, perché poi l'altro problema riguarda, insomma, è venuto fuori già da qualche tempo il fatto che ci sono tantissimi miliardi fermi in Italia, e questo vale anche per le regioni del sud, inutilizzati perché mancano i progetti, manca la possibilità di renderli esecutivi.
Ma infatti tutto questo deve camminare insieme ad altri investimenti. Noi abbiamo le opere che sono state bloccate per un lunghissimo periodo e che oggi sono oggetto di commissariamento. Tra tutte, per esempio, su Palermo abbiamo proceduto alla nomina del commissario Pasqualino Monti per completamento delle opere di Bagini.
Okay.
È chiaro, questo ci mette nelle condizioni di produrre almeno 3.000 posti di lavoro, perché poi io vado poi sul pratico, se noi produciamo questo, 3.000 posti di lavoro. E poi abbiamo chiaramente gli investimenti che derivano dagli scostamenti di bilancio, che oggi sono quasi 200 milioni di euro, più gli investimenti del PNRR e più gli investimenti che arriveranno comunque dal bilancio ordinario dell'Unione Europea, della Comunità Europea. Quindi diciamo tutto questo però va fatto nell'ottica di una visione d'insieme, non con una spesa per la spesa, non con una spesa a pioggia, ma con una visione che consenta al Sud di ripartire e diventare vera locomotiva dell'Italia.
Certo, ho capito. Quindi auspichiamo che quello che tu ci dici, avendo avuto l'opportunità, contrariamente ad altri parlamentari, di leggere a fondo insomma tutto il programma, le 271 pagine, possa veramente in maniera fattiva cambiare le sorti. Io voglio dire, non possiamo che avere fiducia in Mario Draghi per competenze, per qualità, insomma, per quello che è. Auspichiamo che arrivi il meglio, perché soltanto il meglio ci abbiamo, perché più scuri mezzanotte un po' fare, si suol dire generalmente.
No Mario, non solo questo, ma io spero che anche i parlamentari del sud riescano a superare questa logica della divisione centrodestra, centrosinistra.
Soprattutto
abbiamo il dovere di difendere.
Ma
la nostra,
sai, che sfondi una porta aperta con me, perché proprio i parlamentari del sud, che siano Italia Viva, PD, Forza Italia, qualunque cosa, dovrebbero avere quell'attenzione. È per quello che sono stati eletti, certo.
Quando circa un mese fa uno dei presidenti della regione del PD, insieme ad un presidente della Lega, ebbe a chiedere la revisione dei sistemi di distribuzione della spesa del PSR, del piano di sviluppo rurale, e ebbe con questa richiesta a proporre di fatto la sottrazione di quasi 400 milioni di euro della Sicilia. Io non ci ho pensato due volte ad agire contro quel presidente della regione, a chiedere ai parlamentari di ogni schieramento politico di sottoscrivere con noi quell'interrogazione. Spero che anche quelli di Fratelli d'Italia escono della logica squisitamente elettorale.
Ecco, perché poi bisognerebbe capire quanti eravate, diciamo, di rappresentanti del sud, a voler, siciliani in particolar modo. Vabbè, insomma, mi è chiaro. Io ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Grazie Carmelo Miceli. Buon lavoro e alla prossima, Carmelo. Ciao, grazie. Ciao.